Fidel Castro, io sono la rivoluzione. Quell'ultima intervista concessa a Oliver Stone. Ripubblichiamo questo colloquio straordinario uscito il 2 ottobre del 2003 sull'Espresso, in cui il regista americano incontrava il leader cubano. Una confessione a tutto campo. Sull'America, l'11 settembre, i diritti civili, l'embargo, il comunismo. E sul suo destino. Di Oliver Stone. Il soggetto Castro non è stata una mia scelta, è venuto fuori quando un produttore argentino, Fernando Sulikin, me lo ha proposto. Siamo andati con una piccola troupe spagnola e con il cineasta messicano Rodrigo Prieto e di fatto abbiamo girato uno speciale tenendo a mente l'idea di un uomo che guarda indietro alla sua vita passata. Avevo già avuto modo di incontrare Castro nel 1986 al Havana Film Festival, dove Salvador venne proiettato con enorme successo. In quell'occasione Castro mi era sembrato un uomo cordiale ed esuberante, una persona interessata alla cultura e alla vita. Pensai che questo incontro, a 16 anni di distanza dal primo, mi avrebbe dato la possibilità di approfondire, di capire meglio ciò che la vita aveva significato per un uomo vissuto come un guerriero e un ribelle di successo, un uomo che porta con orgoglio le sue cicatrici, che è ancora alla guida del suo paese e che è stato il padre della rivoluzione. Un uomo forte che si è guadagnato quello che i francesi potrebbero definire un certo rispetto. Si può non condividerlo, lo si può odiare, ma di certo è impossibile ignorarlo. È una forza della storia. Per alcuni si tratta ormai di storia datata, sorpassata, per coloro che si sono fatti beffe degli anni 60, di Che Guevara, della rivoluzione comunista, ma non capiscono che l'influsso segreto della storia è molto più forte delle loro profezie e delle loro accuse. È l'influsso segreto della storia la vera forza del cambiamento. È la voce che viene dalla gente del mondo. Possono parlare sottovoce ai banchieri che gestiscono il mondo occidentale e cercare di gestire così anche quello orientale, ma marginali come sono, stanno diventando una forza che può scrivere la parola fine sul sistema bancario occidentale che ha intrappolato gran parte del secondo e del terzo mondo e sembra ora in procinto di portare al fallimento il primo. Ho potuto rivolgere a Castro tutte le domande che volevo, ho spaziato dalla filosofia alla politica e ho trovato un Fidel Castro particolarmente intuitivo, perspicace, preciso sulla crisi missilistica cubana, Cuban Missile Crisis, e molto lucido su tutti gli argomenti politici dal momento che legge ed è bene informato. Abbiamo parlato di tutto. Dall'Angola alle armi nucleari in Sudafrica, dall'embargo di Cuba alle trame e alle macchinazioni del Pentagono, di Kennedy, e soprattutto della politica di Nixon contro Cuba. Abbiamo parlato della nascita del terrorismo contro Cuba fomentato dalla CIA. Castro mi ha ricordato che i primi aerei a essere mai stati dirottati o fatti esplodere furono proprio aerei cubani attaccati dalla CIA che appoggiava la mafia cubana. Personalmente ritengo che l'embargo americano contro Cuba sia stato e continui ad essere una tragedia. Rispecchia la politica di vendetta verso il Vietnam del Nord e le sanzioni illegali imposte all'Iraq dopo la guerra del Golfo del 1991. È veramente triste che l'America senta di dover sferrare calci contro nemici esterni quando è ormai piuttosto chiaro ed evidente che il nemico si trova all'interno degli Stati Uniti e deve essere combattuto dall'interno come un cancro. Stiamo soltanto indebolendo il corpus sanctus, facendo convogliare le nostre energie contro gli altri. Da quando è iniziata la guerra in Iraq, Cuba è di nuovo in prima pagina. In meno di una settimana si sono verificati contemporaneamente 3 dirottamenti aerei, poi il dirottamento di un traghetto e alla fine dei processi molto duri. I pirati di quel traghetto sono stati arrestati dalle autorità cubane. C'è stato un rapido processo al termine del quale i dirottatori sono stati dichiarati colpevoli e quindi condannati alla pena di morte. Meno di 8 giorni dopo sono stati giustiziati. Sì, esatto. Secondo le leggi del diritto internazionale, si tratta di un periodo di tempo eccessivamente breve, soprattutto dopo un processo senza possibilità d'appello. È vero, ma praticamente siamo in una situazione di guerra. L'emozione era grande, l'America si apprestava ad invadere l'Iraq e improvvisamente, dopo anni di calma, a Cuba c'è stata un'esplosione di azioni terroristiche. È strano. Il primo dirottamento ha avuto luogo 2 ore prima dell'inizio della guerra, dopo 19 anni durante i quali non c'era stato un solo dirottamento. Alle 7:05 della sera abbiamo appreso che un aereo passeggeri in viaggio da Nueva Gerona a Havana era stato preso in ostaggio da 6 uomini armati di coltelli. Non ne abbiamo saputo più nulla dal momento che sono stati arrestati in territorio americano dove hanno automaticamente ottenuto il diritto di asilo. Secondo lei esiste un collegamento fra la guerra in Iraq e la ripresa dei dirottamenti aerei a Cuba? Sono semplicemente estremamente sospettoso. Il secondo apparecchio è stato dirottato il 31 marzo, il primo era stato dirottato il 19. Fra queste 2 date i giudici di Miami hanno sollevato i pirati cubani da tutte le accuse di terrorismo e li hanno liberati. Per quale motivo? Perché lo stato della Florida è governato da una mafia. È lì che si trovano gli estremisti che vogliono creare un conflitto con Cuba. Ora vogliono provocare una crisi come quella del 94, un massiccio esodo. Io non ci capisco nulla. L'America ha dichiarato guerra al terrorismo e poi rilascia i terroristi. È una delle conseguenze della legge Cuban Adjustment Act, che dà automaticamente diritto agli emigrati cubani di stabilirsi negli Stati Uniti. Inoltre, il giudice in questione era Lawrence King, lo stesso che non voleva che il piccolo Elian González tornasse a Cuba, la sua patria natale. L'80% degli americani sostenne il governo cubano in quella faccenda. In compenso, perché avete ordinato così rapidamente l'esecuzione degli autori del dirottamento navale? Per arrestare l'ondata di azioni terroristiche bisognava tagliare il male alla radice. Effettivamente a Cuba ci sono persone che sono state condannate alla pena capitale che aspettano da 2 a 3 anni, ma in questo momento non viviamo certo nel migliore dei mondi. Cosa temete? Un attacco su una raffineria, sulla televisione? Abbiamo perso l'abitudine di avere paura. Siamo stati minacciati anche con armi nucleari. Torniamo alla rapidità dell'esecuzione dei pirati dell'aria. Perché? Non sono spietato né inaccessibile alle domande di grazia, ma il nostro primo dovere è di difendere il nostro popolo. Per questo non possiamo esitare, anche se i condannati a morte non sono così colpevoli come coloro che li hanno spinti a compiere l'atto. Ovvero, il governo americano è chiaro, Bush è circondato da estremisti come Otto Reich che il Senato americano rifiuta di accreditare come assistente del segretario di Stato per via del suo passato di orrore e menzogna in America centrale. Mi ha fatto male mandare a morire quella gente, ma era necessario. Oggi, 1 mese e 10 giorni dopo quei sinistri avvenimenti, non c'è più stato un solo dirottamento aereo o navale. Come mai allora fa una distinzione fra i pirati dell'aria, che lei definisce criminali, e i dissidenti? Di recente ne ha mandati in prigione 75 e per periodi di tempo piuttosto lunghi. Quella gente vuole distruggere la rivoluzione cubana e per questo riceve molti soldi dagli Stati Uniti. Cos'è un dissidente? Avete condannato a 28 anni di prigione un giornalista? È la propaganda internazionale che li ha fatti diventare giornalisti? In verità, dei 34 dissidenti presentati come personaggi della stampa, solo 4 erano in possesso di un diploma da giornalista. Per anni siamo stati tolleranti, abbiamo persino perdonato i 1500 aggressori americani della Baia dei Porci, che sono stati liberati dopo 2 anni di prigionia, in cambio è vero di un'importante consegna di derrate alimentari. Ma oggi viviamo sotto la minaccia di una superpotenza come mai ne sono esistite fino ad ora, una superpotenza che annuncia raid preventivi contro oltre 60 paesi del mondo. Non bisogna dimenticare che Cuba fa parte di quella maledetta lista e che ciò è il risultato della mafia cubana a Washington. Reagendo troppo duramente non rischia di cadere nella trappola di Bush? Il mondo è guidato dalla legge della giungla. Se navigando incrociate un barracuda e questo vi raggiunge, se avete paura e tentate di riguadagnare la riva, siete spacciato. Al contrario, se lo fissate dritto negli occhi, l'uccisore se ne va. Un po' come accade con i cani. Ben inteso, non faccio alcun paragone con il presidente degli Stati Uniti. Ma è il principio di tutti i cubani, mai girare le spalle all'aggressore. Da molto tempo difendiamo con dignità questa minuscola isola. Se le sanzioni sono così pesanti è dovuto alle circostanze. Da notare che non si parla mai dei cubani che sono in carcere in Florida. Erano degli agenti incaricati di lottare contro i terroristi che preparavano delle azioni contro Cuba. Vengono trattati in modo piuttosto crudele. Minacce americane. Mai prima d'ora, eccetto durante la presidenza di Nixon e quella di Kennedy, la rivoluzione cubana è stata tanto minacciata. Le elezioni presidenziali americane sono previste per il 2004. E i falchi che sono intorno a Bush faranno di tutto per vincerle, compreso scatenare una guerra se necessario. Provocare Castro, portarlo a sbagliare, scatenare una vasta campagna d'opinione contro il regime castrista, fa parte dei loro piani. Consiglierei a Bush di non fare mai l'errore di attaccare Cuba. Non abbiamo né armi nucleari, chimiche o biologiche, né superbombardieri, tuttavia abbiamo il nostro popolo, uno dei meglio educati al mondo, e il suo senso di patriottismo. Se i nemici di Cuba intraprendessero questa via, sono sicuro che l'intelligenza trionferebbe sulla forza. Dimentichiamo la guerra, parliamo delle tappe che potrebbero condurci a una guerra. Bush ha appena vietato ai cubani di Miami di inviare denaro ai loro parenti sull'isola, nel frattempo la situazione in Venezuela ha causato un serio taglio al vostro approvvigionamento di petrolio. L'economia cubana riuscirà a resistere? Prima di tutto una correzione, contrariamente a quanto si racconta, il Venezuela non ci fornisce greggio gratuitamente. Ora è vero che le seccature e le preoccupazioni di Chavez ci hanno obbligato ad acquistare petrolio a prezzi più elevati, ma noi stiamo incentivando e sviluppando la produzione locale, quest'anno ne abbiamo prodotto 700.000 tonnellate in più. Da un punto di vista energetico siamo molto meno dipendenti oggi di quanto lo fossimo all'epoca del crollo dell'Unione Sovietica. E i versamenti di Miami? A Miami non c'è che una minoranza di estremisti che vogliono la morte di Cuba. Nella maggior parte dei casi gli esuli sono dispiaciuti di non poter aiutare le loro famiglie che vivono ancora sull'isola. Cuba riesce a resistere senza il denaro proveniente dagli Stati Uniti. Abbiamo attraversato situazioni ancora più dure. Prima potevamo rischiare di rimanere completamente isolati, oggi con le mail siamo costantemente in contatto col mondo. La vostra risposta allo scatenamento anticubano al momento dell'esecuzione dei pirati e del processo dei dissidenti è stata pubblicata su due colonne in basso a pagina 5 del New York Times. È un po' poco. Non bisogna essere paranoici né scoraggiarsi. Per un giornale che mente, ce n'è un altro che ristabilisce la verità. Su internet si trova tutto. L'origine del terrorismo. Il primo aereo al mondo ad essere dirottato è stato un aereo cubano. Il dirottamento fu eseguito da agenti della mafia di Miami. L'epidemia del terrorismo che colpisce il mondo dagli anni 70 risale direttamente ai rimaneggiamenti mafiosi della CIA alla fine degli anni 50, giusto dopo la rivoluzione. E questo continuerà a lungo. Pensate all'esplosione in volo di un aereo cubano con a bordo 75 passeggeri, era il 1975. Fra settembre 68 e dicembre 84, sono avvenuti 71 dirottamenti di aerei cubani. In un primo momento, i 69 pirati dell'area sono stati condannati a pene da 3 a 5 anni, poi dopo l'accordo di estradizione con gli americani nel 73, le sanzioni sono salite fino a 10 anni. Risultato, dopo 19 anni i dirottamenti aerei sono praticamente cessati. Una domanda un po' bizzarra, lei è stato un guerrigliero, non è mai stato indotto in tentazione da azioni di questo genere? Sì, una volta, quando eravamo in esilio in Messico, abbiamo comprato un battello, il Gramma. Il seguito della storia lo conoscete già. A ogni modo, noi non pensavamo a un dirottamento aereo come a un'arma, ma semplicemente come a un mezzo per raggiungere Cuba. Anche lei ha un sosia come Saddam. Mi piacerebbe molto. Ci si potrebbe dividere il lavoro. Cosa pensa della situazione in Iraq? Una guerra di 23 giorni con poche perdite. La difficoltà sarà governare il paese. Guardate gli algerini, voglio dire l'esercito francese. Ha perso. Avete inviato truppe in Algeria. Sì, abbiamo aiutato coloro che lottavano per l'indipendenza. Abbiamo inviato delle armi affinché i marocchini scortassero le mine di ferro algerine. Fino a quel momento il Marocco aveva intrattenuto buoni rapporti con Cuba. Ciononostante il Marocco aggredì la giovane Repubblica Algerina, allora abbiamo inviato qualche carro armato. Il vostro più grande impegno in Africa resta l'Angola. Quanti uomini avete perso? Sì, l'Angola e l'Etiopia. Circa 2000, contando quelli che sono morti con il che gli operai di Granada, i nostri consiglieri in Nicaragua. In Africa, la nostra vittoria sui sudafricani è stata determinante per la fine dell'apartheid. In che modo? Avevano veramente paura che li invadessimo. Gli americani erano molto annoiati, e anche i russi. Vuole dire che i sudafricani si sentivano molto vulnerabili. Sì, psicologicamente erano sconfitti. È un interessante punto di vista storico. È per questo che siete vicino a Mandela. Sì. A Cuba ci sono veterani dell'Angola. Sì. E dei monumenti alla memoria in ogni comune. In un certo senso le vostre guerre africane sono il vostro piccolo Vietnam. A lieto fine però. La cosa più straordinaria è di essersi battuti così lontano da Cuba come da Mosca contro uno stato che possedeva l'arma nucleare. È vero che Kissinger vi ha offerto la fine dell'embargo in cambio di un vostro ritiro dall'Angola. Gli americani ce l'hanno proposto molte volte anche nei conflitti dell'America centrale in cui siamo presenti. Sapete, gli americani non sopportano che ci si arrenda, come hanno fatto i sovietici. Tutto o niente. Chi sono quelli che sono stati salvati dagli americani? Gli haitiani. I motivi dell'immigrazione. Chi sono coloro che vogliono lasciare Cuba? Il 95% della gente che vuole emigrare lo fa per motivi prima di tutto economici, come nel caso dei messicani, perché sperano di guadagnare 50 volte di più facendo lo stesso mestiere. Sognano di avere un'automobile e tutta una serie di beni materiali. Non si preoccupano né della salute né dell'educazione. E quelli che non riescono ad ottenere un visto tentano di uscire illegalmente. Lo fanno perché gli americani accordano i visti più difficilmente o perché temono, presentandosi come candidati ufficiali all'emigrazione, di essere tacciati come controrivoluzionari. Gli americani non hanno mai veramente rispettato i nostri mutui accordi. In questo periodo ne avrebbero dovuti dare 10.000, ne hanno dati 700, cioè meno del 10%. Prigionieri di coscienza o agenti americani? Cos'è questo progetto Varela che è stato riconosciuto dalla UE e ha ricevuto il premio Sakharov dal nome del famoso dissidente russo? Niente più di una delle numerose macchinazioni per creare a Cuba un'opposizione con una parvenza di legalità. Ciò fa parte dei nuovi metodi americani per abbattere la rivoluzione. Dov'è la novità? Gli anni 60 erano gli anni dei piani di invasione, basta ricordare la baia dei porci, la crisi dei missili. Voglio dire, è la stessa politica portata avanti con altri metodi. Clausewitz diceva che la guerra è la politica con altri metodi, qui è il contrario, la politica è la guerra con altri metodi. Senta, 75 dei 95 dissidenti recentemente arrestati sono sempre in prigione. Sono stati tutti condannati a pesanti pene in seguito a processi estremamente rapidi. Si tratta di giornalisti librai. Ed ecco che il signor Stone distorce i fatti. Dove avete pescato simili menzogne? È scritto ovunque. Goebbels ha fatto lo stesso, ripetere e ancora ripetere, in questo modo le menzogne passano per la verità. Il 19 aprile l'agenzia Reuters, che non è americana, annunciava che Cuba aveva rifiutato la visita degli ispettori dei diritti dell'uomo. È vero. Prima sappiate però che Cuba è il paese che fa più proposte all'ONU in materia di diritti umani. Quindi rifiutiamo questo genere di ispezioni come abbiamo d'altronde rifiutato quelle sui missili. Cuba non accetta questo genere di interventi dall'esterno. Perché? Non abbiamo tempo da perdere. E poi è una questione di onore. Eppure sulla lista redatta da Amnesty International, l'Organizzazione dei diritti dell'uomo, Cuba è lontano dall'essere il peggiore dei paesi. Vi si rimprovera solo la detenzione di prigionieri di coscienza, come lo si rimprovera al Messico, al Perù e all'Argentina. D'accordo per i prigionieri di coscienza, ma Amnesty o l'ONU hanno indagato sulle decine e decine di morti ordinate da Bush con il pretesto della lotta antiterrorismo, senza parlare degli attentati che sono stati orchestrati contro la mia persona dai diversi governi americani. In più, mentono, questi famosi prigionieri di coscienza sono in realtà dei mercenari. Siete certo che i 75 dissidenti condannati avevano tutti ricevuto del denaro dagli Stati Uniti? In un modo o nell'altro è stato provato. Ma molti cubani ricevono soldi dall'estero, dalle loro famiglie, dai loro parenti. È facile essere accusati, no? Se non riusciamo a provare che il denaro inviato dai vostri cugini viene dal governo americano, non prendiamo nessuna misura contro di voi. Solo per l'anno 2002, l'agenzia USAID ha inviato qui circa 2,5 milioni di dollari. Ma perché non spiegarlo alla luce del sole? Perché questo processo a porte chiuse? Lei rischia di cadere nella trappola tesa da Bush, che vuole farla passare per un tiranno alla Saddam Hussein. In passato abbiamo avuto molti processi pubblici, questa volta si trattava di una situazione di urgenza, bisognava reagire in modo radicale di fronte a questa gente che sfidava apertamente la legge, era necessario mettere un freno all'insolenza della sezione degli interessi americani a Cuba che organizza gli incontri con queste persone. Sa, non è che si riunissero per festeggiare degli anniversari. Erano legati al progetto Varela. Solo un terzo di loro. Ma questo non ha niente a che vedere con la loro imputazione. Perché Osvaldo Paglia, portavoce del progetto Varela, non è stato indagato? Il governo rivoluzionario ha il diritto di non svelare le ragioni per le quali fa arrestare alcuni e non altri. È un privilegio di Stato. Il progetto Varela ha ricevuto il premio Sakharov conferitogli dall'Unione Europea. Ne sono profondamente desolato. I cosiddetti dissidenti cubani rappresentano lo 0,2% della popolazione. Voi dite che il signor Paglia non rappresenta niente, ma lui ha il sostegno dell'opinione internazionale, rischia di diventare un nuovo Mandela. Stone, di grazia, come si fa a paragonare quell'individuo a Mandela, un uomo che ha vissuto 25 anni in prigione? Perché non vi incontrate con il signor Paglia? Per fare che? Non ho l'abitudine di perdere tempo con cose stupide. Segue seconda parte.